Fra poco ascolteremo Andrea Belli che tratterà uno studio sul calvinismo e la prima parte. Il programma è stato estrapolato dal programma La Diretta con la Chat, il programma serale di Radio Logos. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce podcast del sito www.radiologos.it, quindi menu podcast, sito radiologos.it.
Sì, come dicevo nell'introduzione, sono stato spinto ad approfondire questo argomento quando l'ultima volta che ero collegato con voi, che parlavo tra l'altro di un altro argomento, se vi ricordate, che era praticamente come è nata la Bibbia, quindi avevo iniziato uno studio sull'autorevolezza della Bibbia, studio che poi riprenderò comunque terminato questo sul calvinismo. Ho visto proprio come in chat si parlava di elezione, si parlava di predestinazione, si parlava di eletti, non eletti, com'è che si è eletti, quando è che si è eletti, ma Dio predestina, salvezza, perdizione, insomma tutta questa discussione poi ho riflettuto e mi ha spinto ad approfondire un po' questo argomento, perché le domande che sono state fatte, la discussione che è stata fatta in chat non è altro che uno specchio di tante discussioni che, appunto, come dicevi tu Matteo, ci sono anche all'interno delle chiese. Quindi cercheremo un attimino di capire che cosa si intende per calvinismo e soprattutto vedremo questa sera i personaggi chiave che sono i cardini praticamente del pensiero calvinista. Quindi vedremo Agostino, so che tu Matteo lo hai trattato nel parlare della storia della Chiesa, e quindi riprenderò un pochino qualche cenno intorno a questo personaggio. Parleremo di Calvino, chiaramente, parleremo, anche se in modo molto più succinto, di Pelagio, e parleremo del sinodo di Dordrecht. Praticamente questi sono i quattro punti, da un punto di vista storico, che ci interessano per capire un attimino da vicino il calvinismo. Ma andiamo per gradi. Allora, parliamo un attimino di Agostino. Agostino è stato probabilmente è il teologo più conosciuto nell'ambito della storia della Chiesa, e qualcuno dice addirittura che è stato il maggior teologo dai tempi dell'Apostolo Paolo in poi. Quindi questo per dire, insomma, quanto questo personaggio ancora fa parlare di sé, nonostante sia deceduto da tantissimi secoli. Egli è visto ed è conosciuto come il padre della Chiesa d'Occidente. Il suo pensiero ha dominato il Medioevo sia nel bene che nel male, tanto che nel XVI secolo sia la Riforma, quindi di cui i protagonisti sono Martin Lutero, Zwingli, Calvino e via dicendo, sia la Controriforma, cioè quella manovra, possiamo dire, politico-religiosa che ha usato la Chiesa Cattolica per andare contro la Riforma protestante, ecco, sia uno che l'altro riscoprirono Agostino. Un autore calvinista, Benjamin Warfield, così definì la Riforma: il trionfo supremo della dottrina agostiniana della grazia sulla dottrina agostiniana della Chiesa. Allora, vediamo un po' da vicino chi era questo Agostino. Aurelio Agostino, così si chiamava, nacque nel 354 a Tagaste, nella moderna Algeria, da padre pagano e madre cristiana cattolica di nome Monica. Quando era ancora studente a Cartagine, decise di dedicarsi a una vita filosofica. Egli era un catecumeno cattolico, cioè candidato al battesimo, ma si rivolse naturalmente all'Antico Testamento. Però lo aspettava, come si suol dire, una brutta sorpresa, perché a una mente impregnata di filosofia greca, l'Antico Testamento appare, possiamo dire, rozzo e certamente non spirituale. Agostino, per reazione, abbracciò il manicheismo, che era una religione persiana che aveva due principi o dei fondamentali, la luce e le tenebre, che sono in costante conflitto fra di loro. L'universo fisico prende origine dalle tenebre, mentre l'anima umana è prodotta dalla luce. Con questa teoria si spiegava l'origine della malvagità. Ma serviva anche a negare la nostra responsabilità nel compiere il male. Le nostre opere malvagie hanno origine nell'elemento tenebroso, così diceva Agostino. Col tempo Agostino si accorse che però il manicheismo sollevava tanti problemi quanti ne risolveva. E allora cominciò a cercare la verità altrove. In quel periodo, intorno al 384, gli fu affidato l'incarico di professore di retorica a Milano. Si trattava di un posto certamente importante che naturalmente poteva condurlo a una carica governativa di alto rango. Agostino cominciò quindi a leggere alcune opere neoplatoniche e quindi è qui che Agostino inizia a capire e a conoscere qualcosa del neoplatonismo e vi trovò una risposta più soddisfacente, ad esempio, al problema del male e al problema del peccato. Il male non è un principio positivo, indipendente da Dio, e neppure qualcosa che esiste di per sé, ma è piuttosto l'assenza o mancanza del bene. Usando termini più moderni, si potrebbe quasi dire che il male è un parassita che vive alle spalle del bene, oppure qualcosa di buono che è stato rovinato. La concupiscenza, ad esempio, non è altro che un amore male indirizzato. Agostino iniziò a seguire anche i sermoni di Ambrogio. Ciò che lo colpiva particolarmente era il modo in cui Ambrogio, usando l'allegoria, conciliava l'Antico Testamento con la spiritualità platonica. Fu proprio questo a preparare la strada al suo ritorno alla fede cristiana. Fu di grande stimolo per Agostino udire il racconto della conversione dell'eminente filosofo neoplatonico Vittorino e di un semplice monaco di nome Antonio. Intellettualmente parlando, Agostino era convinto della verità del cristianesimo. Ciò che non riusciva però ad accettare era l'idea del celibato. Egli dava per scontato, come era normale a quei tempi, che una vita cristiana completamente consacrata dovesse implicare la castità. Tirato dai due lati, un giorno corse fuori in giardino, così si racconta, e udì la voce di un bimbo che diceva: "Prendi e leggi". Agostino aprì la sua copia della lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 13, versetti 13 e 14, dove è scritto: "Rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri". Agostino scrisse più avanti: "Non volevo né avevo bisogno di leggere oltre". Immediatamente dopo aver terminato la lettura di quella frase, la luce della fiducia inondò il mio cuore e tutte le tenebre del dubbio sparirono. Ciò accadde nell'agosto del 386, ovviamente dopo Cristo. L'anno dopo, a Pasqua, Agostino fu battezzato da Ambrogio. Dopo la sua conversione, Agostino, insieme a numerosi altri compagni che condividevano le sue stesse convinzioni, si consacrò a una vita ascetica e allo studio. In quei primi anni di conversione scrisse un certo numero di opere filosofiche, poi fra il 387 e il 400 compose anche 13 opere contro i manichei, ovvero contro quella filosofia che aveva inizialmente seguito. Sentivo una responsabilità tutta particolare di fronte a questo, sia a causa della sua personale esperienza del manicheismo, sia perché egli stesso aveva condotto delle persone a quella eresia. In tutte queste opere Agostino sostenne la tesi del libero arbitrio. Ecco che qui pian piano ci stiamo avvicinando al succo del nostro discorso. E il libero arbitrio, da notare, che era negato dai manichei. Il peccato non è creato da Dio, né è coeterno con lui, ma sorge dall'abuso del libero arbitrio. La volontà è libera, non forzata, perciò noi siamo responsabili delle nostre azioni. Questi argomenti sono affrontati in dettaglio da Agostino nel suo Libero Arbitrio della Volontà, così si chiama questa serie di sermoni. Nel 388 Agostino torna in Africa. Lì ebbe cura di evitare le città prive di vescovo perché si rendeva conto del pericolo di essere costretto a ricoprire tale carica. Ma nel 391, mentre si trovava a Ippona, sapete che Agostino è proprio conosciuto come Agostino da Ippona, Un attimo che ho perso qui gli appunti, ecco qua. Nel 391, mentre si trovava a Ippona, fu avvistato e forzatamente ordinato presbitero o prete. Quando il vescovo morì nel 396, Agostino ne prese il posto e restò vescovo di Ippona fino alla sua morte nel 430. Come membro del clero, Agostino si trovò ad affrontare lo scisma donatista che stava danneggiando gravemente la Chiesa africana. Lo scisma ebbe inizio nel 312, quando fu contestata la validità della consacrazione del vescovo cattolico di Cartagine. Essenzialmente si trattava della lotta fra l'antica Chiesa dei Martiri africana, che si ispirava a Cipriano, e la più recente Chiesa cattolica, che era oramai internazionale. Come sempre succede, si dimostrò più facile dare il via a una divisione piuttosto che a ricomporla. Quando entrò in scena Agostino, i donatisti erano preponderanti e la Chiesa cattolica africana versava in condizioni precarie. Ma per la fine del 412 egli sarebbe riuscito a invertire le parti e a costringere il donatismo a una vorticosa e definitiva caduta. Agostino arrivò a ottenere questo risultato con diversi mezzi. Fece ricerche sulla storia dei donatisti e ne propagò le incoerenze e gli eccessi, si diede a una divulgazione di tipo propagandistico tramite la predicazione e perfino la composizione di canzoni popolari. Si servì pure del potere della coercizione dello Stato nei confronti dei donatisti, da notare che questo modo di fare di Agostino verrà preso pari pari da Calvino per imporre le sue idee. Inizialmente contrario all'uso della forza, alla fine si convinse ad accettarla non soltanto come necessaria reazione alla considerevole violenza dei donatisti, ma anche come valido strumento educativo, paragonabile all'uso della bacchetta nelle scuole. All'uso della forza Agostino trovò giustificazione nell'Antico Testamento e in maniera più dubbia in Luca 14:23, costringili ad entrare. Le sue parole, spesso citate, ama e fai ciò che vuoi, omelie su Prima Giovanni 7:8, servirono come difesa della coercizione sulla base del fatto che essa è esercitata a fin di bene per il ricevente ed è quindi amorevole. Da notare che anche questo modo di fare di Agostino spronò in un certo qual modo nel periodo medioevale alle crociate. Agostino si oppose alla condanna a morte per eresia, ma aveva già fornito la giustificazione teorica per l'Inquisizione medievale. L'attacco principale che Agostino aveva sferrato al donatismo era di tipo teologico e incentrato sulla dottrina della Chiesa. Egli sosteneva che la Chiesa è cattolica o universale, mentre i donatisti erano geograficamente limitati all'Africa. Erano come rane che gracidano nello stagno. Siamo noi gli unici cristiani, questo diceva Agostino. I donatisti erano colpevoli del peccato di divisione, poiché si erano separati dalla Chiesa di Gesù Cristo. E ciò era il contrario dell'amore, una prova evidente che essi non avevano lo Spirito Santo. Il problema posto dai donatisti era motivato dalla presunta impietà di alcuni leader della Chiesa Cattolica, e tuttavia molti dei loro stessi leader erano tutt'altro che esenti da colpe. Agostino però controbatté dicendo che la Chiesa è santa perché è la Chiesa di Cristo. I sacramenti, e ricordiamo che Agostino è conosciuto anche come il padre dei sacramenti, i sacramenti rimangono validi anche se amministrati da una persona empia, perché è Cristo che dà il sacramento. Tale principio aiutò Agostino, a differenza di Cipriano, a considerare validi i sacramenti amministrati al di fuori della Chiesa Cattolica, per esempio dei donatisti, anche se non efficaci finché il ricevente non fosse unito alla Chiesa cattolica. Agostino fu il primo a sviluppare la dottrina della Chiesa invisibile. Non tutti quelli che frequentano una chiesa sono veri cristiani, molti sono cristiani soltanto di nome. Noi non possiamo distinguere i veri dai falsi. Solamente Dio può leggere nel cuore degli uomini e sapere chi gli appartiene. Così i confini della vera Chiesa sono invisibili, noti soltanto a Dio. Agostino opera una distinzione fra chiesa visibile, cioè l'organizzazione esterna, e chiesa invisibile, ovvero il corpo dei veri cristiani, che Dio solo è in grado di vedere. Per Agostino la chiesa invisibile si trova interamente all'interno della Chiesa cattolica, Non esistono veri cristiani al di fuori di essa. Picogno, un suo contemporaneo donatista, le cui idee avevano una certa influenza su di lui, sosteneva invece che la Chiesa invisibile è il vero popolo di Dio, che si trova sia nelle chiese donatiste sia in quelle cattoliche. Tale atteggiamento, che oggi è molto comune, è però senza precedenti nella Chiesa primitiva. Nell'inesprimibile preconoscenza di Dio, molti che paiono essere fuori della Chiesa vi sono in realtà dentro, perché si convertiranno, e molti che sembrano esservi dentro in realtà sono fuori, perché sono soltanto cristiani nominali. È chiaro che quando parliamo di dentro e fuori in rapporto a una Chiesa è necessario considerare la condizione del cuore, non quella del corpo. Era sempre la stessa acqua quella che salvò chi si trovava dentro l'arca di Noè e distrusse chi ne era rimasto fuori. Allo stesso modo, è mediante un solo e medesimo battesimo che i buoni cattolici sono salvati e i cattivi cattolici e gli eretici periscono. Queste parole Agostino le disse contro i donatisti, 5:2.38-39. Nel 411, quando i donatisti erano ormai in rotta, Agostino si accorse del pelagianismo, e qui accenniamo qualcosa a Pelagio. Pelagio era un monaco scozzese o irlandese. Girolamo affermò che Pelagio aveva le idee confuse a causa del troppo porridge, che era una zuppa tipica fatta con fiocchi di avena. Ovviamente questa era una battuta ironica che Girolamo faceva nei confronti di questo di Pelagio. Pelagio riteneva che un cristiano potesse condurre una vita senza peccato, senza bisogno di ulteriore aiuto da parte di Dio, se non dei suoi insegnamenti e dell'esempio di Gesù Cristo. Egli credeva che la caduta di Adamo avesse causato soltanto l'introduzione della morte e l'esempio del peccato. Il peccato. Agostino si oppose con veemenza a queste idee e lottò contro di esse con tutte le sue forze fino al giorno della sua morte. Fin dall'inizio del suo cammino cristiano, Agostino credeva fermamente che per vivere la vita cristiana noi abbiamo bisogno della grazia di Dio e dell'aiuto interiore dello Spirito Santo. Ma credeva anche che il non credente può, di sua spontanea volontà, fare il primo passo e rivolgersi a Dio. In altre parole, Dio dà la sua grazia, o lo Spirito Santo, a coloro che rispondono all'Evangelo con fede. Dopo alcuni anni, tuttavia, Agostino pervenne a una comprensione più profonda della grazia divina. Egli arrivò a capire che perfino la fede è un dono di Dio, opera della sua grazia. Che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? 1 Corinzi 4:7. La salvezza è tutta per grazia di Dio, l'inizio e anche la sua continuità. La grazia non è data a tutti, non tutti credono, ma è data a coloro che Dio ha scelto, i suoi eletti. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Romani 9:16. Queste convinzioni che Agostino aveva maturato entro il 397 d.C. nacquero da una sua esperienza più profonda della natura umana e da uno studio più approfondito dell'Apostolo Paolo. Dopodiché Agostino scrisse le sue famose Confessioni, in cui racconta la storia della sua vita fino alla morte di sua madre, avvenuta poco dopo la conversione di lui, e la interpreta alla luce delle sue nuove convinzioni riguardo la grazia di Dio. Se le convinzioni di Agostino possono essere considerate interamente maturate già nel 397, fu però la controversia con Pelagio che portò a una loro dettagliata elaborazione. Per quasi 20 anni Agostino lottò furiosamente contro i pelagiani, con metodi politici sia ecclesiastici sia secolari, ma soprattutto con i suoi scritti. Egli riteneva che tutti gli uomini abbiano peccato in Adamo e che di conseguenza tutti, neonati compresi, sono colpevoli e inclini a peccare. Tale predisposizione assume le forme di quella concupiscenza o ardente desiderio che domina l'umanità e il cui aspetto sessuale è soltanto il massimo esempio. L'uomo caduto si trova così nella triste posizione di non poter fare a meno di peccare, pur peccando liberamente o volontariamente. Egli conserva il suo libero arbitrio e la sua responsabilità, in quanto è libero di desiderare fortemente ciò che vuole, tuttavia non è libero di volere ciò che dovrebbe. E già qui cominciamo a capire qualche contraddizione. Dio, nella sua misericordia, ha scelto di salvare alcuni, ma non tutti. E questo egli lo fa per grazia. Innanzitutto vi è la grazia operante. Tale grazia preveniente precede cioè ogni buona disposizione dell'uomo. La grazia non trova l'uomo disposto al bene, ma lo rende disposto. Inoltre è una grazia efficace. I calvinisti fanno questa distinzione, come la fece anche Agostino. Raggiunge infallibilmente il suo obiettivo, vale a dire la conversione della volontà. E questo non mediante la distruzione del libero arbitrio, ma con il corteggiamento. Dio è il conquistatore infallibile, egli espugna l'anima, ma in modo tale che essa risponda con gioia e liberamente. Una volta convertita, la volontà può cooperare con la grazia. La grazia cooperante è necessaria, perché le nostre volontà convertite sono ancora deboli e senza l'aiuto di Dio ben presto cadremmo. Se dobbiamo resistere fino alla fine, abbiamo bisogno di un'altra espressione della grazia, il dono della perseveranza. Questo dono non è fatto a tutti quelli che iniziano la vita cristiana, ma soltanto agli eletti. Possiamo fermarci qua per questa prima parte, Matteo.
Ok, allora facciamo una pausa musicale, mettiamo il motivo richiesto da Pasquale di Foggia, Rebecca St. James, il motivo The Power of Your Love, che sarebbe la versione italiana di Padre, vengo a te.
ti stiamo riproponendo una replica del programma La Diretta con la Chat.
E Andrea?
È finito il brano?
Sì, è finito. Sì, finisce così.
Ok, Andrea, vai.
Ci preoccupavamo di te, Matteo.
No. Stavo ascoltando in religioso silenzio.
Ok. Vai, Andrea. Ora è sparito Andrea.
Mamma sì, mia. No, avevo il microfono disattivato, ecco. Sì, ok. Abbiamo parlato di Agostino. Allora, tenetevi a mente, nell'ultima parte già abbiamo compreso, abbiamo capito qualcosa di quella che è la dottrina calvinista e già possiamo dire che Calvino non ha inventato nulla, ma Calvino ha praticamente preso da Agostino quelli che sono stati gli ultimi sviluppi teologici della sua vita. Come, riprendendo un attimino quello che abbiamo detto su Agostino, lui inizialmente credeva nel libero arbitrio, poi verso il 397 d.C. ha cambiato questo suo modo di questo pensiero, e appunto definendo bene poi quelli che sono alcuni punti del calvinismo, che appunto sono l'elezione incondizionata, il fatto che Dio sceglie a salvezza chi vuole lui, e la grazia non la dà a tutti, ma la dà soltanto a chi crede, e che la fede è un dono di Dio. Questi sono capisaldi che noi ritroviamo pari pari nel calvinismo. Adesso occupiamoci del nostro protagonista principale, che è appunto Giovanni Calvino, lo studioso di Ginevra, come verrà poi chiamato qualche anno dopo, il Papa di Ginevra. Giovanni Calvino nacque nel 1509 a Noyon, nel nord della Francia. Studiò alle università di Parigi, Orléans e Bruges e divenne un ammiratore di Erasmo e dell'umanesimo. Erasmo da Rotterdam era un grandissimo umanista e un grandissimo conoscitore di greco. Egli stesso nel 1532 pubblicò un'opera di cultura umanistica, un commento al De Clementia del filosofo latino Seneca, che tuttavia non ebbe l'impatto sperato. Più o meno in questo stesso periodo Calvino si convertì. Egli dice: «Poiché ero così fortemente devoto alle superstizioni del papato da non essere facilmente districato da un così profondo abisso di fango, Dio, mediante una conversione improvvisa alla docilità, domò e diede una struttura ricettiva alla mia mente, troppo ostinata per gli anni che aveva». Questo lo diceva proprio Calvino. Si dedicò immediatamente allo studio della teologia. Nel 1533 fu accomunato a un discorso di inaugurazione moderatamente protestante del nuovo rettore dell'Università di Parigi, Nicolas Cop. Calvino dovette abbandonare la città in tutta fretta. L'anno dopo diversi placards, manifesti violentemente polemici contro la messa, furono affissi in varie parti di Parigi, uno addirittura sulla porta della camera da letto reale, se la notizia è affidabile. Questo è un aneddoto. Il re Francesco I si infuriò e lanciò un energico attacco contro gli evangelici. Calvino lasciò la Francia per stabilirsi a Basilea, dove continuò a studiare e a scrivere. Entro l'estate del 1535 aveva completato la prima stesura della sua Christiane Religionis Institutio, istituzione della religione cristiana. È la sua massima opera, sono conosciute proprio come le istituzioni. Ma la sua pacifica vita di studio era destinata a durare poco. Nel 1536, mentre era in viaggio per Strasburgo, a causa di guerre locali fu costretto a cambiare strada e a fare tappa a Ginevra, la più significativa deviazione della storia europea, come lo ha detto qualcuno. Ginevra aveva appena aderito alla riforma, anche se in parte per motivi politici. Calvino intendeva fermarsi soltanto per una notte, ma Farel, leader dei riformatori ginevrini, lo convinse a rimanere. Dopo aver udito che io avevo molti impegni privati di studio per cui volevo mantenermi libero, e vedendo che non otteneva niente con le sue richieste, Farel se ne uscì fuori con una imprecazione, che Dio avrebbe certamente maledetto la mia vita comoda e la tranquillità dello studio che avevo intenzione di fare se io fossi andato via e avessi rifiutato di dar loro sostegno e aiuto in una situazione di così grave necessità. Quelle parole furono per me uno shock e mi toccarono profondamente, tanto che rinunciai al viaggio che avevo intenzione di fare. Il Consiglio Municipale prese nota dell'intervento di quel francese, così era chiamato Calvino. A Calvino furono quindi affidati compiti di una certa responsabilità a Ginevra fra il 1536 e il 1538. Ma in questo periodo della sua vita egli era ancora impulsivo e immaturo. A causa di un dissidio intorno alla questione del governo ecclesiastico, Calvino fu espulso da Ginevra e si ritirò a Basilea con l'intento di riprendere i suoi studi. Ma ancora una volta ciò non doveva realizzarsi. Martin Bucero, infatti, lo supplicò di recarsi a Strasburgo per curare la piccola comunità di profughi francesi. Calvino provò a resistere finché Bucero, seguendo le orme di Farel, non lo minacciò con l'esempio di Giona. A quel punto, pur con una certa riluttanza, Calvino cedette alla richiesta. In ogni caso, a parte le sue povere condizioni economiche, i suoi anni a Strasburgo non furono spiacevoli. Restò entusiasta del suo contatto con Bucero e gli altri riformatori ne trasse grande giovamento. Ebbe la possibilità di prendere parte ai colloqui di religione fra protestanti e cattolici romani fra il 1539 e il 1541 e nel frattempo fece anche la conoscenza di Melantone. Melantone era il braccio destro di Martin Lutero. In più prese moglie Idelette de Bourret, vedova di un ex anabattista. Mentre Calvino si trovava a Strasburgo, a Ginevra la chiesa andava di male in peggio. Fu così che nel 1540 il Consiglio Municipale, quasi disperato, gli chiese di tornare. Egli rimase atterrito al pensiero. In una precedente occasione, parlando di un suo eventuale ritorno a Ginevra, aveva detto: «Preferirei un centinaio di altre morti a quella croce su cui dovrei morire mille volte al giorno». Alla fine, però, prevalse un solenne e coscienzioso rispetto del mio dovere e acconsentì a tornare alle gregge da cui ero stato strappato, ma con quanto dolore, con quante lacrime, con quanta ansietà e angoscia lo feci. Il Signore me ne è testimone. Calvino tornò dunque a Ginevra nel 1541. I suoi timori erano ampiamente giustificati. La lotta sarebbe stata aspra e lunga e Calvino si sarebbe battuto per l'indipendenza spirituale della Chiesa di Ginevra e l'istituzione di una rigida disciplina. Le regole che egli cercò di stabilire, fra le quali la regolamentazione del modo di vestire e la proibizione del ballo, erano per lo più leggi tradizionali medievali. La novità semmai consisteva nella sua determinazione a obbligarne il rispetto da parte di tutta la società ginevrina, inclusa la classe dirigente. Per anni Calvino dovette fronteggiare una veemente opposizione da parte della magistratura, ma alla fine i suoi oppositori furono screditati e si insediò un consiglio comunale a lui favorevole. Negli ultimi anni della sua vita Calvino fu grandemente rispettato, anche se i suoi desideri non furono sempre assecondati. Morì nel 1564. Calvino non è stato trattato bene dal mondo della stampa. Egli stesso nel 1559 scrisse che mai un uomo fu assalito, punzecchiato e dilaniato dalla calunnia quanto lui. Tali parole si sarebbero dimostrate più profetiche di quanto egli avesse mai pensato. Calvino è stato incolpato per la dottrina della predestinazione, così chiaramente insegnata da Agostino, dalla maggior parte dei teologi medievali e da tutti i riformatori. Certo, Calvino la accentuò in qualche misura, ma non più di quanto avevano fatto alcuni teologi medievali come Brad Worden. Egli è poi denigrato per la parte che ebbe nell'esecuzione dell'eretico Serveto, il quale rinnegava la dottrina della Trinità. Eppure i suoi contemporanei l'approvarono quasi all'unanimità e molti di quelli che oggi sono considerati santi, come Tommaso Moro, perseguitarono gli eretici molto più crudelmente di lui. Egli è accusato di essere stato il dittatore di Ginevra. In realtà, anche all'apice del suo potere, l'autorità che egli esercitò fu principalmente di ordine morale, anziché legale. Inoltre, prima di poter pubblicare i propri libri, Calvino doveva ricevere l'approvazione dal Consiglio Municipale. Naturalmente, egli non era perfetto. Infatti si rendeva conto da solo di avere un carattere molto irascibile. Era intollerante e prendeva per scontato il fatto che l'opposizione al suo insegnamento non era altro che un'opposizione alla parola di Dio, una pecca questa comune a tanti altri dei suoi tempi e dei nostri. In una certa misura la responsabilità della cattiva fama di Calvino sarebbe da attribuirsi ai suoi discepoli, che spesso sconvolsero l'attento equilibrio della sua teologia, rendendo primaria e fondamentale la dottrina della predestinazione, quando invece Calvino fu attento a mantenerla in un ambito un pochino più equilibrato. Calvino ha il merito, tra virgolette, di aver trasformato Ginevra. Ginevra divenne un centro molto molto importante a quei tempi, però certamente le dottrine, gli insegnamenti che lui aveva preso da Agostino e che egli insegnò e che ha scritto in modo molto chiaro nel suo libro Istituzioni, ha poi provocato qualche anno dopo, 50 anni dopo, nel sinodo di Dordrecht, quelli che sono conosciuti come i 5 punti capisaldi del calvinismo. Però domandiamoci, come mai nacque il sinodo di Dordrecht? Ebbene, il sinodo di Dordrecht nacque come risposta agli insegnamenti arminiani. Ora, chi era? Cosa vuol dire insegnamenti arminiani? Insegnamenti che provenivano da Giacomo Arminio. Allora, proviamo a notare una cosa che noi abbiamo nella storia. Agostino ha dovuto controbattere Pelagio, Calvino ha dovuto controbattere Arminio, sebbene non faccia a faccia, però insegnamenti che andavano e che cozzavano l'uno contro l'altro. Allora, prima di terminare, qualche parola su Giacomo Arminio. Giacomo Hermanzum, che è chiamato così, che latinizzò il suo cognome in Arminio, nacque intorno al 1560 a Oudtwater in Olanda. Dopo una dolorosa giovinezza, funestata da numerosi lutti, Arminio frequentò diverse università, fra cui quelle di Leida e di Ginevra. A Ginevra studiò sotto Teodoro di Beza, che è il successore addirittura di Calvino, dal quale poco prima di lasciare la città ricevette una calorosa lettera di raccomandazione. Arminio fece ritorno ad Amsterdam nel 1587 e vi fu ordinato pastore l'anno successivo. Nel 1589 fu interpellato per difendere la dottrina calvinista della predestinazione dagli attacchi di Dirk Kuhnert. Ma nel considerare le argomentazioni contrarie, Arminio si ritrovò a prendere le parti di Kuhnert e prudentemente decise di tacere. Di lì a qualche tempo, mentre insegnava la lettera ai Romani, arrivò a porre in discussione l'interpretazione calvinista dei capitoli 7 e 9, il che gli aprì le porte della controversia e lo spinse a mettere in discussione la propria ortodossia, una condizione questa che sarebbe durata fino alla sua morte. Nel 1602 vi fu un'epidemia di peste, ma Arminio si prese diligentemente cura del suo gregge nonostante i rischi che correva. Numerosi professori di Leida morirono e Arminio fu chiamato a colmare uno dei posti vacanti. La sua nomina fu vigorosamente contestata da Francesco Gomar, professore anziano di teologia a Leida e calvinista convinto. Alla fine Arminio fu scagionato dalle accuse mossegli contro e assunse il suo ufficio nel 1603. Ma Gomar non si diede per vinto e la controversia continuò fino alla morte di Arminio, avvenuta nel 1609. Arminio era riluttante a esporre apertamente le proprie convinzioni, probabilmente per paura delle conseguenze. Possiamo dire che aveva un carattere completamente diverso da quello di Calvino. Ben poco della sua produzione vide la stampa prima della sua morte. Tuttavia le sue convinzioni sulla predestinazione sono chiaramente esposte nella Dichiarazione di Sentimenti del 1608. vi sono quattro decreti da parte di Dio. Primo, Dio decretò di eleggere Gesù Cristo come mediatore per conquistare la salvezza per l'uomo. Secondo, egli decretò di accogliere e di salvare tutti coloro che si sarebbero pentiti e avrebbero creduto in Gesù Cristo e di rifiutare gli increduli impenitenti. Terzo, Dio decretò di provvedere il mezzo necessario perché l'uomo potesse pentirsi e credere. Quarto, Dio decretò la salvezza di alcuni individui specifici perché previde che essi avrebbero creduto e perseverato fino alla fine. In questo modo, Arminio rifiutava l'idea agostiniana calvinista dell'elezione incondizionata, cioè che Dio sceglie o elegge le persone alla salvezza indipendentemente da qualsiasi merito previsto in loro. Ma non ne consegue necessariamente che Arminio avesse un alto concetto delle capacità naturali dell'uomo. Ecco che cosa egli scrive. Nel suo stato decaduto e peccaminoso, l'uomo è incapace da se stesso sia di pensare, sia di volere, sia di fare ciò che è veramente buono. È invece necessario che egli sia rigenerato e rinnovato nella sua mente, nei suoi affetti o nella sua volontà e in tutte le sue facoltà da Dio in Cristo attraverso lo Spirito Santo, in modo da poter avere i requisiti necessari per capire, valutare, considerare e compiere ciò che è veramente buono. Ne risulta che perfino il credente rigenerato o nato di nuovo non può né concepire né compiere alcun bene né resistere alla malvagia tentazione senza la grazia di Dio che previene, precede e stimola, segue e coopera. Arminio aveva cura di sottolineare al massimo la nostra dipendenza dalla grazia di Dio, ma differiva dalla posizione agostiniana in un punto fondamentale. Certo, noi dipendiamo dalla grazia di Dio, ma questa grazia è accordata in modo tale che stia all'uomo decidere se vorrà accettarla oppure no. La grazia di Dio rende possibile la nostra salvezza, non inevitabile. Pertanto è l'uomo stesso che fa la scelta finale riguardo alla salvezza. L'elezione e la predestinazione di individui da parte di Dio sono entrambe basate non sulla sua scelta sovrana, ma sulla sua preconoscenza della nostra scelta. Quindi, mentre per Agostino e Calvino, in ultima analisi, è vero che noi scegliamo Dio perché egli ha scelto noi, per Arminio è vero il contrario. Questa materia divide ancora le persone, purtroppo devo dire, in arminiani e calvinisti. Difatti la morte di Arminio non pose assolutamente fine alla controversia. Anzi, egli si lasciò alle spalle molti seguaci e nel 1610 46 pastori arminiani si riunirono a Gouda, Olanda, per formulare una rimostranza nella quale evidenziarono 5 punti. Primo, Dio decise di salvare attraverso Gesù Cristo tutti coloro che attraverso la grazia dello Spirito Santo avrebbero creduto in Lui e perseverato fino alla fine. Secondo, Gesù Cristo tramite la sua morte sulla croce ottenne il perdono dei peccati per tutti, ma solo i credenti lo ricevono. Terzo, l'uomo caduto di sua spontanea volontà non penserà mai nulla che sia veramente buono. È necessario che egli rinasca da Dio, in Cristo, attraverso lo Spirito Santo, per poter fare ciò che è veramente buono. Quarto, noi non siamo in grado di fare nessun bene senza che la grazia di Dio ci preceda, ci risvegli, ci segua e cooperi con noi. Ma questa grazia non è irresistibile. Quinto, i veri credenti sono resi capaci attraverso la grazia di perseverare fino alla fine di essere salvati. Ma non è sicuro se sia possibile, per pigrizia o negligenza, perdere la grazia oppure no. Arminio stesso non prese posizione su questo punto. Di solito fra gli arminiani vi è stata la tendenza ad asserire che sia possibile scadere dalla grazia e perdere la salvezza, risultando ciò più coerente con il desiderio di dare all'uomo la possibilità della scelta finale in rapporto alla sua salvezza. A causa della rimostranza, e qui termino, gli arminiani furono anche chiamati rimostranti. La controversia continuò a infuriare finché il sinodo di Dordrecht non confutò i 5 punti della rimostranza.
Abbiamo ascoltato il primo studio di Andrea Belli sul calvinismo, quindi ci sentiremo il prossimo programma sempre sul calvinismo, la seconda parte. Il programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, il programma serale di Radio Logos. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce podcast del sito www.radiologos.it. Ripeto, menu podcast, sito radiologos.it.